Buonasera a tutti, buon pomeriggio. Eccoci di nuovo a questo, presenti come sempre per questo appuntamento mensile XMPP Italian Happy Hour per parlare di XMPP e di tutte le sue applicazioni. Oggi siamo i soliti noi tre, io Roberto Tesori e Mario, carissimo collega Sabatino. Che ringrazio ovviamente per essere presenti perché sono davvero proattivi e sono coloro i quali ci aiutano in queste attività diciamo, di divulgazione di XMPP, sia qui per l'Italian Happy Hour, sia sulle MOOC, sui nostri canali XMPP. Quindi li ringrazio pubblicamente per la loro disponibilità e possiamo iniziare. Roberto, lascio la parola a te.
Eh sì, in una freddo pomeriggio di gennaio siamo qui ancora e parlare di XMPP per chi vuole ascoltare è un po' prendere confidenza con questo strumento di messaggistica. Intanto volevo vedere un pochino quanti sono collegati anche in chat con noi. In questo momento vedo 1, 2, 3, 4 persone, va bene? E quindi come al solito ci sarà un po' di ritardo tra quello che dirò e quello che apparirà sulla diretta, quindi chi segue in chat vedrà un po' di ritardo nelle risposte. O meglio, chi vede la diretta vedrà le risposte un po' in ritardo rispetto alla chat. Vorrei innanzitutto parlare un pochino della novità, visto che appunto facciamo questo appuntamento un po' ogni mese, volevo parlare un po' della novità di questo periodo. In questo periodo c'è stato come novità abbastanza importante, anche perché non è che questo software viene aggiornato molto spesso, c'è già stato l'aggiornamento di Snicket. Voi, non so se sapete. Conoscete Snicket come è sì un applicativo client che è un server di messaggistica XMPP che ultimamente sta prendendo molto piede perché ha varie caratteristiche interessanti, non ultima quella di poter essere messo in piedi anche per quanto riguarda l'infrastruttura in maniera relativamente semplice anche per chi non è un super esperto di informatica. Allora, questa parte server in particolare non veniva aggiornata da un paio d'anni, meglio un anno e mezzo, mi pare un qualcosa del genere. E recentemente chi gestisce il progetto, in particolare Matthew Wild, che è uno dei fondatori, è il fondatore del progetto, è uno dei fondatori anche di uno dei server XMPP che va per la maggiore, che è Prosody. Ha rilasciato un aggiornamento che era atteso da un bel po'. Allora, la mia idea, giusto per mettere un po' di pepe a questa nostra chiacchierata, sarebbe quella di farvi vedere come si aggiorna. Ovviamente io vi faccio vedere come si aggiorna un'istanza, non quella che uso, diciamo, io ho varie istanze di Snicket, no? Una nota sulla terminologia. Io parlo di istanze intendendo di server che stanno su internet e forniscono il servizio di messaggistica a chi si collega a questi server. Questi server stanno
Roberto,
su.
scusa,
Sì?
ti interrompo un attimo per ricollegarmi a quello che stavi dicendo sull'aggiornamento dopo tanto tempo. Paradossalmente in 2 o 3 giorni si sono avuti 2 aggiornamenti, perché oggi è stato rilasciato un ulteriore aggiornamento. Volevo aggiungere solo questo.
Sì, infatti approfitto, mi è venuta questa idea proprio questo pomeriggio vedendo che era atteso anche questo secondo aggiornamento. In realtà quella che si chiama in gergo patch release, no? Cioè una correzione a una serie di piccoli malfunzionamenti del rilascio principale che è avvenuto qualche giorno fa. Diciamo che chi segue il progetto sapeva che questo rilascio era nell'aria perché c'è una chat di progetto che magari poi vi fornisco anche l'indirizzo che può essere usata per seguire l'andamento del progetto soprattutto anche per fare domande e chiedere assistenza nel caso si abbiano problemi, no? una delle cose molto molto interessanti di Snicket è il fatto che la chat di progetto è, devo dire, per gli standard degli smanettoni informatici molto molto amichevole, nel senso che gli project leader, quindi chi gestisce il progetto, è molto disponibile anche a rispondere a domande banali, apparentemente banali, che banali non sono per chi magari invece inizia a mettere in piedi il sistema, no? Proprio perché Snicket è nato per allargare il più possibile la base di utilizzo anche dell'infrastruttura, non solo come utente, come utenza del progetto. Quindi questa caratteristica lo rende, secondo me, ancora più interessante per chi vuole capire a fondo come funziona la messaggistica XMPP, ma in generale anche come funziona un progetto di software libero in generale, no? Allora, quindi direi, se non ci sono domande, do un'occhiatina. Ok, no, siamo solo noi a chiacchierare qui. Vabbè, metto magari subito, giusto così per fissare le idee, nella chat l'indirizzo del progetto. Questo è l'indirizzo della pagina principale dove si spiegano un po' tutte le cose relative al progetto e vi metto anche l'indirizzo della chat ufficiale, che è una chat di gruppo pubblica, che è abbastanza frequentata, devo dire. E quindi qui. Di supporto ufficiale. Se vedete, magari questo non l'abbiamo detto altre volte, ma in generale, faccio questo piccolo inciso perché è interessante, gli indirizzi XMPP, possono essere utilizzati in generale da qualsiasi client, XMPP per indirizzare un vostro contatto o chi segue una chat in generale a un particolare gruppo di discussione, no? E se vedete, tutti gli indirizzi XMPP hanno appunto come prefisso, se avete in mente come funzionano un po' gli indirizzi HTTP per il web, il nome del protocollo, in questo caso XMPP, i due punti, rispetto all'HTTP mancano le due barre che separano la parte di protocollo dalla parte che segue, l'indirizzo vero e proprio, e poi c'è un nome, in questo caso è General, una chiocciola e poi l'indirizzo dell'istanza su cui risiede la chat, no? Quindi in questo caso è channels.snicket.org. Quello che segue, il punto di domanda, è l'azione che potete fare che verrà eseguita quando cliccate su questo indirizzo. Quindi, cliccando sull'indirizzo all'interno del client, voi vi unirete alla chat. Quindi, questo join indica, dopo il punto di domanda, è l'azione che verrà eseguita quando cliccate. Quindi, in sostanza, questo indirizzo, semplicemente, in maniera molto sintetica e molto rigorosa, indica quello che succederà quando cliccate sull'indirizzo. Andrete a finire direttamente dentro la chat di supporto, potrete iniziare a vedere, vi verrà scaricato lo storico della discussione che si fa in lista e dopo potrete anche fare domande se lo ritenete, oppure intervenire o cercare nei post nei messaggi già trascorsi, eccetera, eccetera. Fine dell'inciso. Allora, come funziona questa cosa? Questo Snicket. Snicket è magari vi apro subito un terminale e mi collego al server Snicket che voglio aggiornare, a cui voglio applicare l'aggiornamento che è uscito da poco. Ok. Quindi mi collego alla mia macchina, per ora non vedete niente perché sto solitamente accedendo alla macchina, quindi preferisco che questa parte non venga visualizzata.
Comunque dal rumore dei tasti possiamo risalire.
Certo, si fa. Allora, eccoci qua. Ripulisco lo schermo. Allora, vedo di magari rendere un po' più visibile la finestra e vediamo se facendo la condivisione anche la diretta continua a funzionare. L'altra volta avevamo avuto qualche problema, stavolta lo sappiamo. Allora, condivido. Magari do un occhio
Perfetto, si vede.
anche alla diretta, giusto per vedere se. Allora, quello che vedete, in questo momento è solamente un, diciamo, il cosiddetto prompt del sistema, no? Cioè quello che il sistema mi propone quando mi ci collego. Ora vi faccio vedere, giusto con questo comando, che poi magari vi spiego meglio, cosa sta girando relativamente a Snicket su questa macchina. Allora, io ho dato questo comando docker ps. Scusate, mi collego veramente in un attimo alla diretta per vedere se tutto sta funzionando. Magari me lo potete dire anche voi,
Sì, perfettamente.
soprattutto quelli che sono in chat, vediamo.
Comunque, quello che vediamo noi vedono, dovrebbero vedere anche loro,
Sì, a
quindi.
meno di problemi come quelli dell'altra volta. Adesso andiamo via. Quindi quello che vedete è una lista di cosiddetti quattro container che implementano il servizio Snicket lato server. Quindi ok, vediamo la diretta, scusate un secondo, mi interrompo
Quello che
un attimo.
vedete è una lista di cosiddetti.
Perfetto, sembra che funzioni. Magari cerco di mettere in primo piano il terminale. Ok, così si vede meglio.
Quindi tu agisci come root, sempre come root, non come utente, come sudo.
Sì, questo è una questione di, diciamo, sarebbe sempre meglio agire come utente normale, no? Quindi in realtà io a questa macchina potrei collegarmi anche con il mio utente personale e poi l'unica differenza è che si premette questo comando sudo che in pratica fa in modo che il comando che segue dopo venga eseguito con i privilegi di amministrazione sul sistema. In realtà io preferisco per questa macchina, siccome questa macchina non contiene altro oltre a Snicket, mi ci collego direttamente come root e lavoro come root. Quindi questione di un po' di gusti, ma anche di, insomma, opportunità, in dipendenza dal contesto in cui si lavora. Vi dicevo, questi sono i quattro container che compongono il servizio Snicket, no? Se vedete, ci sono delle cose abbastanza criptiche all'inizio, come il container ID, poi c'è una cosa che si chiama image, se vedete le intestazioni della schermata, il comando che è in esecuzione in quel momento sul container, quando è stato creato il container, lo stato, eccetera, eccetera, eccetera. E se vedete alla fine, la cosa che identifica più facilmente i container sono i nomi, diciamo, amichevoli, no? Che vengono dati ai container. Allora, il primo è Snicket Charts, poi c'è Snicket Portal, Snicket Proxy e poi Snicket senza ulteriori attributi. Allora, quali sono, perché intanto è fatto in questa maniera il software? Il software è fatto in questo modo perché utilizza un sistema di, diciamo, di creazione di questi container che si chiama Docker, che vedete è usato il comando di amministrazione Docker PS che elenca i container che sono in esecuzione su questa macchina. In sostanza è come avere, invece di una macchina singola, avere quattro macchine contenute in quella principale, in genere si chiama virtual machine, è il nome che viene dato alla macchina principale, o host in generale, ma ci sono vari modi di indicarlo, e invece come container si indicano le sottomacchine, diciamo, che implementano determinate funzioni dell'applicativo server, no? Quindi del nostro Snicket server. In particolare i nomi amichevoli sono stati scelti proprio per indicare qual è la funzione. Per esempio, Snicket Search si occupa del rilascio e della manutenzione dei certificati SSL che servono per collegarsi in maniera sicura a questo server. Snicket Portal implementa la parte di servizio di interfaccia web che viene usata amministrativamente per gestire la nostra server. Quindi, quando io ho bisogno di creare un utente, fare un invito per un utente perché si unisca all'infrastruttura, lo faccio usando il portale web che è gestito da questo container. Quindi Snicket Proxy, che è un componente tecnico che serve a inoltrare le chiamate che vengono fatte alla Snicket Server al portale web, quindi a smistare le richieste in modo che vengano servite correttamente. E infine c'è il server vero e proprio, che è Snicket, il cui nome, il container è Snicket, che è quello in cui abbiamo la ciccia sostanzialmente, quindi il server vero e proprio che eroga il servizio XMPP in tutte le sue componenti. Per tutte le sue componenti intendo il servizio a cui mi collego quando vado a impostare, a collegarmi, fare login, diciamo, sul servizio con il mio client, ma anche il collegamento da server a server. Se io parlo con il mio account su questo Snicket e voglio parlare con una persona che ha un account su un altro server, entra in gioco una connessione da server a server, quindi il messaggio che io invio al mio server viene inoltrato dal mio server al server del mio corrispondente e viene poi che poi pensare a capitarlo al client che è collegato a quel server. Quindi questi server sono quelli le cose che io ho chiamato prima istanze, no? Esistono migliaia di istanze di server XMPP, al contrario di quanto accade con i sistemi monopolistici, diciamo feudali di messaggistica che vanno per la maggiore adesso, e questi server si scambiano continuamente tra di loro i messaggi dei rispettivi utenti. Questo è un po' come idea generale. Allora,
Roberto,
sì.
scusami, ma è una mia curiosità, puoi lanciare questo comando, Docker Compose Log Pipe Grep Error per vedere perché c'è un problema su un errore noto che è stato credo anche segnalato nel MOOC di Snicket. Volevo capire perché a me compare, a un altro utente compare, volevo capire se era un problema nostro oppure.
Sì, magari lo facciamo in un secondo momento perché
Ok,
vorrei.
va
Mettimi
bene, va
magari, metti
bene,
nella chat generale, quella che vedono anche i nostri amici che ci seguono, che così vediamo dopo lo eseguiamo. Sì, come diceva Nicola, qui si possono fare, avendo l'accesso a questo livello, intanto si possono esplorare liberamente, siccome tutto il progetto è software libero e tutto il codice è perfettamente trasparente e visibile anche mentre lavora dal vivo, è possibile entrare anche dentro i container e vedere cosa stanno facendo. Quindi il comando che diceva Nicola è un comando che serve per vedere quali sono le registrazioni di sistema dal vivo che vengono eseguite quando il container è in attivo, come in questo momento, no? Magari dopo lo facciamo. Preferirei di non lanciare comandi troppo che vadano nel dettaglio, perché comunque questa è un'istanza privata e quindi non vorrei fare uno svelamento di indirizzi comunque di chi è su questa istanza, no? Quindi magari provo a farlo separatamente, prima ispeziono un pochino quello che c'è, dopo magari vediamo di metterlo in diretta. E, visto questo, volevo passare però a mostrarvi qual è l'annuncio che è stato dato dal progetto Snicket l'altro giorno, quando è stato annunciato l'aggiornamento. Quindi magari chiudo questa condivisione. Sì. E provo a condividervi invece la finestra con il progetto Snicket. Ok, questa è la home page. Quindi il progetto Snicket ha una home page che spiega molto brevemente, ma in maniera molto efficace, di cosa si tratta, perché Snicket è differente dagli altri sistemi di smessaggistica, cos'è XMPP, magari dando dei riferimenti, no? E poi una parte di blog dove ci sono le novità. Allora, quindi il giorno 10 gennaio, quindi 5 giorni fa, è stata pubblicata questa notizia che annuncia la nuova release di Snicket. Chi usa Snicket, tra l'altro, dal punto di vista amministrativo, riceve una notifica direttamente dentro il proprio account amministrativo, e viene utilizzato un account particolare che si chiama allo stesso modo del server, dell'istanza, e che indica qualche c'è una nuova release in attesa. Ok? Quindi avete la possibilità si ha la possibilità di essere annunciati delle nuove release anche senza doversi collegare continuamente al sito web o frequentare cose particolari, no? Allora, qui vabbè, spiega un po' i cambiamenti, non sto a, magari se interessa dopo a qualcuno si può anche entrare nel dettaglio, no? Però se andiamo a vedere qual è la modalità di aggiornamento, che è la fine di questa pagina, c'è una upgrading guide che viene indicata, e questo è uno dei punti di forza di Snicket, proprio il fatto che è estremamente semplice fare gli aggiornamenti. Ok? Quindi per fare gli aggiornamenti del servizio si usano uno di questi due modi, in dipendenza da come chi l'ha installato sa quale scegliere, no? Io ho usato lo Snicket Quick Start quando l'ho installato, e quindi vado ad applicare questa parte della procedura di aggiornamento. Quindi si tratta semplicemente di andare ad applicare questi tre comandi. Il primo è semplicemente indica al terminale che si indica tramite terminale che bisogna spostarsi in una certa posizione all'interno del server, quello in cui vengono tenute le configurazioni, e poi si danno due comandi particolari che poi vi spiego. Allora, magari grazie a chi mi ha mandato in chat qui
Ti ho mandato il link
sì, alla
con le modifiche.
release. Infatti lo faccio vedere subito anche questo. Allora, quando si riceve via via, diciamo, XMPP, l'amministratore riceve la notifica che c'è un aggiornamento, di solito c'è anche un indirizzo che indica quali sono i motivi dell'aggiornamento, no? Quindi questo è l'annuncio, diciamo, puntuale dell'aggiornamento che invece è avvenuto stamattina, no? Quando è arrivato l'aggiornamento, la cosiddetta patch release, quindi l'aggiornamento puntuale sui malfunzionamenti che erano stati notificati negli scorsi 5 giorni, no? Però torniamo all'aggiornamento principale. Notare che poi alla fine il metodo di vabbè, qui spiega quali sono erano i sintomi del malfunzionamento. A questo punto direi torniamo a condividere il terminale. Ok, e vediamo, vedo di applicare i comandi. Allora, il primo comando diceva spostati in etc snicket. Ok, quindi facendo cd etc snicket mi sposto nella directory dove ho contenuti i dettagli di configurazione di questo snicket. Ok, se vedete la configurazione si compone di due file. Il primo file che è docker-compose.yml, che possiamo anche andare a vedere. Possiamo anche farlo con vi, magari, che è più carino. Questo spiega, in pratica, elenca e definisce le varie componenti, i vari container che abbiamo visto prima, no? Quindi spiega come sono fatti i vari container, da dove prendere il server, il container precotto che viene utilizzato, che è la cosiddetta immagine. Come si chiede, da dove viene preso? In realtà viene preso sulla rete internet da un server che contiene tutte queste immagini su cui sono state predisposte da chi sviluppa Snicket e poi vari dettagli di configurazione, no? Quello che ci interessa più di tutto è questo tag che si vede alla fine, in cui si vede che in questo momento io sto eseguendo una versione beta di questo servizio Snicket, no? Che non è diversa dalla versione stabile, ovviamente. Ovviamente non tanto perché vabbè, la versione stabile è uscita proprio in occasione della release del 10 gennaio, no? Poi magari ne parleremo. Però diciamo quello che identifica la versione che sto eseguendo è questo particolare stringa che sta dopo i due punti di domanda nella parte relativa all'immagine. Questo per tutti i container, no? Se vedete. Allora, questo è il Docker Compose. Poi invece abbiamo lo snicket.conf che non vi faccio vedere perché dentro ci sono informazioni di dettaglio che riguardano la mia configurazione privata di questo servizio, no? Comunque sostanzialmente c'è dentro il nome di dominio su cui gira questo servizio, quindi l'indirizzo internet del
Roberto,
server.
scusami se ti interrompo. Roberto, notizia adesso è stata rilasciata una nuova patch notizia dal canale ufficiale dal MUC di Snicket.
Ah, bene.
Un'altra ancora, la seconda del giorno.
Sì, ma
Sì, perché c'era un errore del quale vi parlavo prima, ecco perché vi chiedevo. Credo che sia stato tolto l'errore.
bene.
ok.
È bello viverle in diretta queste cose.
Tra l'altro qui non lo vediamo perché sì, io avrei dovuto ricevere in diretta l'annuncio, è stato già annunciato anche sul canale amministrativo, dici Nicola? L'avete
Sì, così dice.
ricevuto voi? È stato annunciato sul canale Snicket, sulla chat del
Solo sulla
server.
chat
A me non è.
ufficiale.
Sì, a me sulla chat del server non è arrivato nulla.
Ok. Un attimo che controllo anch'io. Vediamo se. Vabbè, noi proviamo lo stesso, tanto questa comunque è un'istanza che io uso esclusivamente per dare supporto e aiuto al progetto, no? Quindi possiamo anche romperla senza preoccuparci troppo. Ah, una cosa che è importante sarebbe appunto quando si fanno queste operazioni di aggiornamento fare prima il cosiddetto backup, no? Che andrebbe fatto in maniera regolare, a intervalli di tempo regolari, per avere la sicurezza che quando, se eventualmente si rompe qualcosa, è possibile andare a ritornare alla situazione precedente. Allora, vi faccio vedere, magari questo può essere interessante, come lavoro di solito quando faccio questo tipo di aggiornamenti anche su delle macchine, diciamo, che sono in produzione, quindi che non sono delle macchine di test. Lo faccio perché può mostrare un esempio di come funziona un'infrastruttura su cui si rilasciano questo tipo di servizi. Quindi mi stacco da qui un momento, anzi vi lascio un attimo in attesa. Potrei farlo sì qui. Mi collego alla mia infrastruttura. Che non ci sia niente di particolarmente riservato. Ok, vediamo, provo a condividervi questa schermata. Sono quasi, tornato a vedere un attimo il mio faccione e rifaccio la condivisione. Si vede?
Sì.
Allora, quello che vedete qui è il mio sistema la mia infrastruttura su cui vado a fare questa operazione di salvataggio, diciamo un po' particolare. Diciamo che io comunque ho un sistema di salvataggio di tutte le macchine che girano su questa infrastruttura. E in particolare qui vedete la macchina chat, che si chiama con molta fantasia chat, su cui girano questi quattro container Snicket. Allora qui, quando io faccio un'operazione di aggiornamento, ho la possibilità di fare una cosiddetta snapshot, cioè una fotografia del sistema che come gira in questo momento. Tre Snicket. Do un nome a questa fotografia. Posso dire anche di includere la RAM. Quindi in questo momento l'infrastruttura sta facendo proprio una fotografia, pensatela come un'istantanea, della macchina come sta girando in questo momento, compresa la memoria RAM che com'è configurata in questo momento. Quindi in qualsiasi momento io posso ritornare alla macchina come era prima che applicassi l'aggiornamento. Okay? Facendo questa semplice operazione mi sono garantito Tra l'altro, io di questa macchina ho dei backup che vengono fatti ogni sera, no? Ogni notte, quindi potrei ritornare al backup del giorno precedente se qualcosa andasse male, anche senza aver fatto questa operazione. Però diciamo che questo risulta molto comodo e molto veloce e permette di ritornare allo stato immediatamente precedente della macchina. Allora, torno al nostro terminale.
Affascinante vederti all'opera, Roberto.
Grazie, ma è una roba abbastanza normale questa, diciamo, nelle infrastrutture in genere. Questa infrastruttura che vi ho fatto vedere è anch'essa un progetto veramente stupendo, software libero, si chiama Proxmox Virtual Environment ed è un'implementazione che gira un software di virtualizzazione che permette appunto di avere varie macchine. A seconda di quello che volete installare sulla vostra infrastruttura e di gestirle e salvarle in un ambiente di virtualizzazione cosiddetto completo. Allora, torniamo al nostro aggiornamento. Allora, la cosa che mi diceva di fare l'istruzione di aggiornamento, la procedura di aggiornamento, è di fare questo Docker Compose Pull. Allora, questa operazione, se andiamo a vedere tra l'altro questo comando Docker Compose che vado a eseguire ha un manuale in linea, io posso vedere cosa fa. Questo vale per tutti i comandi che date su un server Linux, no? In genere esiste sempre un manuale che vi spiega nel dettaglio cosa fa ogni singola operazione. Ok? Quindi pull. Semplicemente dice che richiama le immagini del servizio dalla Docker Registry, che è questo servizio, questo repository, questo serbatoio di immagini Docker su cui i vari progetti vanno a caricare le varie release, no? Allora, do il comando e vediamo cosa succede. Vado un po' più veloce perché non vorrei rubare troppo tempo, no? Già siamo abbastanza avanti. Allora, quello che succede è che da questo serbatoio vengono scaricate, diciamo, proprio le implementazioni di questi container precotti, no? Sono proprio pensateli come dei precotti che voi infornate semplicemente aggiungendo le vostre spezie. Le vostre spezie sono è il contenuto di quel file snicket.conf che non vi ho fatto vedere prima, in cui ci sono le informazioni della vostra istanza, no? Sono poche righe, in realtà, quindi quasi tutto è già precotto, bastano poche informazioni e poi il vostro server può. Quindi avrei già finito, no? A questo punto, quindi sono state scaricate i nuovi container, diciamo, i nuovi precotti. Quello che devo fare a questo punto è applicarli, eseguirli e applicare gli aggiornamenti alla mia versione, al mio servizio corrente. Per fare questo si usa questo comando, sempre docker-compose, a questo punto app-d. Allora, questo comando docker-compose, anche qui possiamo andare a vedere dal manuale. App. Cosa fa? Allora, questo comando costruisce, crea, avvia e si collega ai container. Quindi questo comando semplicemente riapplica le cose che abbiamo scaricato e ricrea il container da zero, ovviamente mantenendo le informazioni che sono memorizzate in uno spazio esterno, nei cosiddetti volumi. Le informazioni che erano già presenti, no? Il meno D lo fa in detached mode, no? Quindi lo fa senza che io veda live quello che sta succedendo. Quindi applico questa cosa. Notare che non occorre spegnere i vari container, possono rimanere accesi perché comunque è il comando Docker Compose App che pensa a spegnerli e riavviarli quando l'aggiornamento è completo. Quindi se vedete l'uscita del comando mi dice che sta ricreando i vari container, mi dice quando ha finito, e a questo punto i container dovrebbero essere in esecuzione nuovamente. Se io faccio un Docker PS, elenco i container, dovrei vedere in che stato sono. Se vedete, alcuni sono già attivi, quelli più semplici, mentre quelli più pesanti, ovviamente lo snicket, che è quello col servizio principale, ci mette un po' di più a partire, quindi vedete che è in uno stato starting. Se volete vederlo senza dover ridare continuamente il comando, potete usare premettere watch, che riesegue automaticamente ogni 2 secondi la lista dei container, così si può vedere dal vivo cosa sta succedendo. Quindi la visualizzazione si aggiorna ogni... Ok, a questo punto il container dovrebbe essere attivo. Ok, a questo punto posso provare a vedere se uno degli account che erano collegati a quel server sono ancora disponibili. Mi sembra proprio di sì. Provo a lanciare un messaggio. Io ho configurato questi un paio di chat di gruppo su questo servizio Snicket, su questa istanza, in modo da poter capire assieme ad altri che mi aiutano, monta loro.
Quindi sei nella chat di test adesso.
Sì, io adesso appunto, se avete visto come era fatto quel Docker Compose YML, io non ho cambiato nulla qui, io continuo a essere sul cosiddetto canale beta, quindi ricevo gli aggiornamenti anche delle versioni non stabili del software su questa versione, su questa istanza, e sembra per il momento almeno le cose principali sembrano andare, nel senso che comunque i miei client sono collegati al mio server e ho appena mandato un messaggio al gruppo, il messaggio è partito e credo che sia stato anche ricevuto
Quale
dai miei. È
gruppo?
il solito prove snicket, sai,
Ok.
quello lì. Magari anche tu, Mario, che ci sei, puoi
Sì, sto
confermarmi che...
cercando. Sto cercando, adesso vado.
Sì.
Sto un
E
attimino.
ecco, magari stacco qui il terminale. A questo punto non ho molto altro da farvi vedere, se non quel comando che diceva prima Nicola, che però vorrei provare prima.
Senti Roberto, una domanda prima che stacchi. Allora, che differenza c'è? Ho visto che c'è la possibilità anche di dare un comando Docker spazio compose.
Sì.
Che differenza c'è tra Docker trattino compose e Docker spazio compose?
Sì, è una differenza abbastanza sottile, nel senso che allora, Docker è, diciamo, il comando amministrativo principale, che ha poi i suoi vari sottocomandi, due li abbiamo visti adesso, no? Anzi, tre, con il Docker PS. Il PS, l'app e il pull sono tutti sottocomandi del comando Docker principale, che è appunto il comando che serve per amministrare questo sistema di containerizzazione, no? Si dice, quindi di gestione di questi container, magari rimetto così ci vediamo tutti quanti. Allora, la differenza tra Docker-compose e Docker-compose è più che altro dipende dal tipo, dalla versione di Docker che sia installata sul sistema. Perché Docker-compose è un comando esterno che è compagno, diciamo, del Docker, comando Docker principale, e perché queste funzionalità di composizione, di gestione di contenitori, di container multipli è stata implementata all'inizio in maniera separata rispetto al comando principale. Nelle ultime versioni di Docker invece è stato incluso, non serve più questo comando, tanto è vero che anche se guardate le istruzioni di installazione di Snicket, penso che riportino ancora il fatto che questo comando va scaricato usando dalla rete, da un indirizzo particolare. no? Mentre il comando in genere doc, il Docker, comando Docker principale viene installato in un pacchetto che comprende più complesso, che comprende più componenti. Nelle ultime versioni è stato integrato, tanto è vero che si può anche in alcuni sistemi si può anche installare come plugin separato, no? Però se si installa, diciamo, nella maniera canonica Docker dalla casa madre, diciamo, l'ultima versione comprende già questo sottocomando compose, quindi non serve più avere un docker-compose esterno, ma si può usare docker spazio compose che fa esattamente le stesse cose.
Quindi,
Ecco.
se uno ha l'ultima versione di Docker, può tranquillamente installare utilizzando
Esatto.
Docker spazio
Sì,
compose.
dipende da che ultima
Esatto.
versione, perché Docker è software libero, quindi tutte le distribuzioni più o meno mettono a disposizione un loro pacchetto Docker. Per esempio, io su questa macchina beta che avete visto non uso la versione della casa madre, ma uso la versione Debian, quindi il pacchetto ufficiale di Debian di Docker, che funziona perfettamente, ho visto. Quindi non uso quello perché a me piace di più usare i pacchetti ufficiali e quindi uso quella versione. In questa particolare release di Debian non esiste ancora un plugin che mette a disposizione il sottocomando Docker, quindi l'ho scaricato usando la vecchia maniera, quella di scaricare il comando Docker compose e eseguo quello. Quindi uso il Docker col trattino, ecco, quella è l'unica differenza. Per il resto, anche nella chat di supporto, tra l'altro, spesso si vede sia in una forma che nell'altra, no? Perché diciamo che per motivi storici molti sono abituati a usare Docker trattino compose, mentre lo Docker spazio compose è un po' più recente come implementazione, si vede un po' meno spesso, però l'effetto diciamo che è equivalente, dovrebbe essere equivalente. Ecco, un attimo, vi dico solo se possiamo far vedere il famoso comando che era Docker logs, mi dicevi.
Docker logs pipe grep error.
Esatto, vediamo.
Dovrebbe apparire solo un
Docker
hypercon
compose
error.
logs grep error. Vediamo.
Sì,
Non ho
ah,
mai eseguito
pipe grep
Docker
error.
compose logs, quindi è una prima assoluta anche per me. Vediamo.
Dovrebbe apparire un errore legato a hypercon che MacJ ha chiarito che è healthy e che quindi non è rilevante.
No, vedo solo un errore relativo a un upload. Probabilmente ha già scaricato, anzi senza probabilmente, ha già scaricato la release ulteriore di pochi minuti fa, quando ho fatto il pull.
Ma io l'ho fatto adesso però.
Te lo dà
Dopo aver
ancora? A
fatto
me dà un unico,
sì.
beh, ma possiamo anche vederlo, non c'è niente di particolare. Sì, c'è un po', vabbè, ci sarebbe. Beh, ve lo metto, vi do l'output
No, no, ma
dell'errore.
c'è un hypercon legato a un errore legato a questo hypercon, però dice che va bene così.
No, io no, questo non lo vedo, dando l'errore, dando quel comando. Adesso
Vabbè.
vi espongo il comando, l'uscita del comando come lo vedo io. Magari ve lo faccio vedere condividendo direttamente la finestra. Ok, questo è il comando e l'uscita che ottengo. C'è un'ora di connessione da un client, è un upload di un file, ma non ha niente a che
No, però
fare.
vedi Roberto, il
Sì?
primo errore, snicket porta l'info
Ah,
hypertext
questo qui?
over.
Ah, eccolo qua, sì.
Quello lì, MattJ ha dichiarato che è healthy, cioè irrilevante quel tipo di errore, quindi era per assicurare anche coloro i quali magari
Ah,
fanno una
ok.
prova e si trovano questo errore,
Ah, allora
sapere
c'è,
se non c'è un
effettivamente. Non avevo capito che
sì,
era questa cosa qui.
c'è ed è normale, c'è ed è normale, e MattJ ha assicurato nel MOOC che è tutto ok.
Sì, questo è il Snicket Portal, quindi è nella parte di portale web, tra l'altro.
Senti,
Interessante, la
visto
cosa
che...
interessante di questo comando è che io conoscevo il comando Docker sottocomando logs senza compose. E questo qui invece fa vedere un log, una composizione dei log dei vari container. Quindi è interessante questa cosa
Esatto.
qui.
Senti, Rob, io ti ricordi, no, ho avuto questo problema con il login da Prosody, che è un client da terminale, da shell, e mi hanno chiesto di comunicare, di inviare i file log di Snicket, però non sapevo come fare. Come si possono interrogare i log di Snicket? Questa è una cosa che può interessare a molti, credo. Qual è
Sì.
lo stesso comando, poi ci dai, cioè senza il pipegraph, e poi ci dai un maggiore con un nome file, giusto Roberto?
Sì, il maggiore sarebbe la redirezione dell'output, no? In generale, quel comando che abbiamo visto prima, che magari faccio rivedere a questo punto. Allora, qui il comando che viene dato è docker compose logs. E quello che segue è questo segno di pipe che sta a indicare una pipe, cioè un tubo in cui passa l'uscita del comando che viene dato come input al comando successivo. Quindi quello che viene eseguito è il comando grep, che vuol dire. Quello che segue, cercalo nell'input del comando, no? Quindi normalmente grep si fa su dei file, però si può fare anche sull'uscita di un altro comando. Questa è una delle cose fondamentali di Unix, per cui si creano non dei super comandi che fanno tutto, ma si compongono in maniera creativa i comandi esistenti. Quindi Docker Compose Logs mi dà tutti i log, quindi una cosa di 2000 righe magari, ma se a me serve solo l'errore, gli dico no, passamelo tramite il tubo e dallo in pasto a grep cercando la parola error. Quello che esce è questa roba qui, quindi tutte le righe dell'uscita che contengono la parola error.
Ah, perfetto, ecco
Ok?
lì.
Quindi qui ci sarà un altro error da qualche parte che non vedo sull'altra riga, però vabbè. E se invece di dare questo segno di pipe tu dai un segno di maggiore fatto così e gli dai il nome di un file, mio log, mio errore.log, ottieni un file, mio errore.log, che puoi inviare. Sempre dopo aver visto cosa c'è dentro, cioè l'operazione che ho fatto io mentre non vedevate, quello di sostituire al nome del dominio una cosa di comodo, no? Una cosa, la cosiddetta sanitizzazione dell'output, prima di mandare via dei log si controlla sempre che non ci siano informazioni sensibili,
Beh,
no?
certo. Senti, no, ma una cosa, se si può mettere il pipe, quindi per circoscrivere il log a quella parola,
Sì,
diciamo, a quella
il
parola,
pipe
e poi
serve non tanto per.
salvare tutto su un file.
Sì, tu puoi dire anche fare una cosa tipo questa, anzi più corretta, no? Grep error. Quello che dici tu lo si
Perfetto.
fa in questo modo
Sì,
qui. Così
benissimo.
dai
Fantastico.
solo l'errore, non tutto il log.
Certo,
Ok?
grazie.
Fine, io mi taccio che ho parlato anche troppo.
Beh,
Ma no, io penso che...
Direi che abbiamo finito.
Direi di sì, perché sono il 59, ho preso tutto il tempo io. Vabbè,
vabbè, dai.
Spero che sia stato interessante e utile per chi seguiva.
Per me è stato interessantissimo, penso anche per gli altri che ci stanno guardando o ascoltando.
Ah, certo... vedo che Fede ha pubblicato... Ah, vabbè, la cosa sull'aggiornamento del server sneaker, sì, sì.
Sicuramente chi ascolterà il podcast poi dovrà andare a guardare il video sul canale YouTube, perché in questo caso veramente bisogna guardare
certo. Sì, 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 è più interessante, decisamente, se no è solo noioso, ecco.
No, vabbè, noioso no, perché comunque anche ascoltando...
Sì, però diciamo che la parte visiva...
Per avere la cosa completa chiaramente bisogna anche guardare, poter guardare questa volta, sì, sì.
Sì, Federico in chat diceva che c'è una... è stato pubblicato anche sul blog, visto che... dietro anche a tutta questa nostra attività c'è un gruppo di persone, nutrito gruppo di persone che lavora su un blog, su una wiki e quant'altro. C'è una serie di strumenti che sono stati messi in piedi dalla comunità italiana per dare informazioni su XMPP. C'è, magari lo faccio anche vedere, giusto così, visto che... Se non avete altro voi da dire, ve lo faccio vedere.
No,
così facciamo.
Io penso che puoi concludere, Roberto. Nicola, dopo ecco.
Sì.
Roberto ci fa vedere il blog.
Questa è semplicemente un'istantanea del blog del www.xmpp-it.net, dove Federico ha pubblicato, credo Federico sia sì, pubblicato un sì, po' Federico, la, sì, la lista degli aggiornamenti che sono stati fatti di recente, no? Con un po' i comandi anche che vi ho fatto vedere adesso, e rimando al rinvio al blog ufficiale in inglese. Ecco.
Bene, allora grazie a voi due per la partecipazione a questo incontro, grazie a chi ci ha ascoltato, grazie a chi ci ascolterà. Consentitemi anche di ringraziare tutti coloro i quali sono nel mondo italiano e prestano attenzione a XMPP, scrivono e condividono, e non li menziono ognuno per, non li menziono per nome tutti quanti o per nick tutti quanti, vi ringrazio, un unico ringraziamento a tutti. E il prossimo nostro appuntamento sarà il 20 febbraio, sarebbe fissato per il 20 febbraio, che è un martedì, però molto probabilmente sposteremo i prossimi incontri lunedì per motivi, per esigenze organizzative nostre dei partecipanti. E però vi faremo sapere, lo comunicheremo anche a XMPP.
Senti Nicola, ma tu vai al summit, sarai al summit?
Stavo dicendo appunto questo, che il primo e il 2 febbraio si tiene il 26esimo summit XMPP a Bruxelles e parteciperò, così sarà l'occasione per conoscere questi valenti giovanotti che si occupano di XMPP da tanti anni e per conoscere anche un po' di, come si dice in person, che, per capire che faccia hanno, perché XMPP è bellissimo, però si riduce comunque sempre allo scambio di messaggi, non hai idea di chi sia dall'altra parte, salvo che qualcuno non voglia pubblicare nel proprio avatar una propria foto, per cui comunque io sono sempre dell'avviso che i rapporti personali sono importanti e quindi mi fa piacere essere presente lì a Bruxelles per conoscere di persona poi Jay, che ho già visto in occasione di un webinar che ho organizzato e è stato così cortese da partecipare, e anche gli altri della banda XMPP, diciamo così. Quindi poi vi farò sapere, cercherò di relazionare. Comunque sappiate che c'è un MOOC sul Summit, potete seguire il Summit direttamente dal MOOC, se riesco subito a dirvelo, a trovarlo ve lo dico subito, sì, allora ecco qui l'indirizzo, lo metto in chat, chi avesse intenzione, oh, non riesco a scrivere, mi fa scrivere,
Se vuoi,
Vediamo
provo io, Nicola.
Il solito problema delle chiavi.
No, no, no,
Dovrebbe
no.
essere quello che ho messo in chat, nella
No,
chat.
ho un problema con la tastiera, per cui pubblicherò poi. Vediamo se riesco a
È a Bruxelles,
spostarlo
vero?
nella diretta.
Sì.
Sì, a Bruxelles 1 e 2 febbraio, poi a seguire c'è il FOS. Allora, ecco qua. L'hai fatto già tu? Ok, allora. Sì, esatto. Quindi grazie ancora, ci rivediamo a febbraio per il prossimo appuntamento. Grazie a tutti.
Grazie a voi, grazie
Ciao, buona
dell'attenzione a
serata,
tutti.
grazie, ciao.
Ciao.
Ciao a tutti, alla prossima.